Voglio dire poche cose delle troppe che abbiamo ascoltato, e quindi non voglio perdere un po' la coda del testo del Vangelo, dove lui dà una notizia secondo me molto importante e molto diversa da quello che noi di solito pensiamo. È un po' diverso anche da quello che molto spesso la comunità cristiana lascia capire, che però è un problema delicato, perché noi pensiamo sostanzialmente che il mondo sia diviso in buoni e in cattivi, e poi che se no ci siano quelli che funzionano e quelli che non funzionano, oppure i santi e i peccatori, sempre barriera, tutto giusto da una parte, tutto male dall'altra. Invece il regalo che ci fa la vicenda di questo uomo nato cieco è che Gesù alla fine ci informa che le cose vanno così, che ci sono da una parte i ciechi che non vedono, che sono nel buio, e dall'altra quelli che pensano di vederci e ritengono di vedere. È un'immagine di straordinaria umiltà e di straordinaria bellezza e di infinita speranza. Perché loro gli dicono, ma quindi siamo ciechi anche noi, i farisei che pensano di vedere dappertutto e bene? E lui gli risponde, se foste ciechi non avreste nessuna colpa. Qual è la loro colpa? È che loro pensano di vederci. Questo è un invito molto grande a prendere confidenza con questa figura di quest'uomo nato cieco, per accorgerci che semplicemente alla fine è una descrizione della condizione umana nella sua generalità. E quindi nel fatto che la luce non può essere che un regalo, un dono. Pensate com'è bello che stamattina vediamo, che il grande regalo, no? Che è la luce. Ho in mente sempre una piccola monachina di Don Giuseppe, che è cieca e che è stata sempre cieca, e il verbo che usa di più è il verbo vedere. Vedo che stai bene, ti vedo bene, sono un po' preoccupata per come ti vedo. Insomma, è un po' una sfida, no? E però credo che effettivamente lei ci veda, credo che proprio ci veda, perché ci vede per puro dono di Dio, no? Non voglio dire miracolismi, per niente, ma voglio dire un vedere misterioso, per cui abbiamo bisogno che tutta la nostra vita cominci a vedere un po', perché anche stamattina magari siamo venuti carichi di buio, carichi di tenebre, è vero, quindi di una cosa che non va, di un'altra che non funziona, di un figliolo che va male, di cose che anche succedono, insomma, no? Forse avete anche visto, insomma, ci è capitata una cosa grossa questa settimana, perché vengono delle persone a dormire, no? Qui adesso, finché fa freddo, qui sotto, insomma, sistemati in qualche modo, però quest'anno è stato meglio, perché si è cercato di accogliere di più, e quindi quando vengono qualche mamma, così, qualche papà, preparano qualche cosa, accolgono. E però ci avevano segnalato che una persona era molto delicata, insomma, particolarmente delicata, giovane, 25enne, poi una sera non è venuto, chissà dov'è, e insomma è andato a trovare una pianta e ci si è appeso. Poi l'hanno trovato, l'hanno portato all'ospedale, è stato qualche giorno in terapia intensiva, ma non ce l'ha fatta perché l'ossigeno non sale, no, al capo, e la persona non ce l'ha fatta. E quindi c'è del buio, ce n'è molto, insomma. C'è impazzimenti, questi giorni un'altra persona appena più giovane, ma anche lui un ragazzo, è stato lì ore, perché deve fare la dialisi sempre, perché è messo malissimo, non la vuol più fare, è disperato, è arrabbiatissimo, Poi pian piano si è messo un po' a piangere, è tanto tempo che non piango, sapete com'è, com'è la vita, no? Poi pian pianino, insomma, un lumino che gli ha fatto fare la dialisi l'altro ieri, però stamattina mi ha telefonato dal reparto, ah, non sappiamo come fare, vediamo, buio ce n'è, buio ne abbiamo anche noi, insomma, no? Perché molte volte non riusciamo a vedere la pace, molte volte è successo qualche cosa e fra me e te non ci si vede più, è vero, c'è del buio, fratelli. Quindi questa immagine delle tenebre è molto grossa, insomma, è molto potente. E fra l'altro anche all'inizio del testo del cieco c'è una cosa bella, perché questo qui è cieco, allora gli chiedono a Gesù, ma di chi è la colpa? Ha sbagliato lui, ha sbagliato i suoi genitori, com'è sta facendo? Perché è tipico di questo, quando c'è qualche cosa che non funziona, siccome il male ci fa molta paura, andiamo subito a cercare il colpevole, no? Il male è una irregolarità, no? Tutto dovrebbe funzionare bene, come mai non funziona? Chi l'ha fatto? Perché se trovi il colpevole, dici, ah bene, adesso lo giustiamo, quello lì gli diamo 3 bastonate, lo mettiamo 30 anni alla doccia e così dopo le cose si rimettono a posto. Ma lui dice, no, ma non è mica così. E com'è? E dice una cosa molto grossa. Dice, no, ma guarda, è così, perché così adesso in lui si può manifestare la bontà, la luce, la potenza di Dio. Questo è importantissimo, tenerlo molto a mente. Perché siccome ci sono molte cose che diciamo un guaio, non c'è risoluzione, dice, no, guarda, c'è una scommessa nuova nella storia. Cioè che tutto quello che c'è è perché si è illuminato. È inutile star lì a guardare indietro, allora chi è stato e la colpa. L'importante è vedere che cosa può succedere in avanti. Il nostro incarico nel mondo è essere persone della speranza. Mai per dire non c'è niente da fare. Peccato se dici non c'è niente da fare. Perché? Perché secondo quello che ci dice Gesù, guarda, non c'è buio che non abbia nascosto un piccolo lume. Che attende di essere ravvivato, acceso. Molte volte appunto si è tentati, no, di dire è irrecuperabile una situazione, non c'è. È una specie di sfida, di provocazione che ti salta addosso. Lì come fai? Adesso ci caschi, non speri più. Anche tu ti si indurisce il cuore, ti intristisce lo spirito. Anche tu entri nella regola, va bene, allora condanniamo. No. Ogni cosa che succede, ogni vicenda, è una specie ormai di domanda. E dire, allora che si fa? Come riaccendiamo la luce? È difficile, ma certe volte da soli non ce se la fa, no? Allora si chiede un consiglio, un aiuto al buon Dio, dice, ti dico, un Padre nostro, dammi una mano, fa presto ad aiutarmi, ci si aiuta fra noi, per dire come facciamo adesso, no? Succede questo, ma sicuramente si può fare qualche cosa. Sicuramente, e certe volte è proprio il più piccolo che ha voce di profezia e dice secondo me bene. Noi dobbiamo essere quindi appassionati ricercatori della luce, altro che star lì melensi a dire a tutto sì, te fai bene, te sei più, te sei un disastro, te hai sbagliato. Cosa serve? Non serve a niente. Certe volte magari può essere interessante, importante mettere in evidenza una oscurità perché non ce se ne accorgi, perché nessuno se ne accorge, perché non si fa niente. Allora guarda che lì però c'è un problema, c'è un problema. È vero, stamattina non mi hanno trovato per quel ragazzo perché stavo dicendo l'altra messa, però ho telefonato a Francesco, avverti Giovanni, questa qui è una roba sua, e poi adesso vediamo, abbiamo provato già a muovere un po', perché è tutta una scommessa verso il bene, no? Verso la luce. E più le tenebre sono fonde, più la scommessa è alta, ma non c'è niente che Dio abbandoni, e non c'è nessuna persona che Dio abbia già messo, è vero, come perduto, nessuno è perduto. Potente invece risuona la volontà che lui ha di portarci tutti a casa, di raccoglierci tutti come suoi figli, di preparare per ciascuno la pace. anche perché molte volte di tante oscurità siamo colpevoli noi, no? Quindi dobbiamo semmai riparare qualche cosa. Qualche volta invece il male è più grande di noi, ma noi cercheremo sempre la luce. Per fare tutto questo, è importantissimo stamattina mettersi nella condizione di quell'ometto, che non sperava di essere liberato. Faceva il mendicante, per tirare avanti, così cosa può fare? Faceva il mendicante. Però Gesù lo vede, prende su quella terra, no? Spalma quella terra con la saliva. Capite che vuole raccontare la creazione? Sapete come ha fatto all'inizio per creare, no? Di terra, poi la sua vita, poi di terra, la sua saliva, su sti occhi che sono morti. Adesso vai alla piscina, che si chiama Siloe, che vuol dire inviato. Chi è l'inviato? È lui l'inviato. Lo manda a battezzare in se stesso, no? Battezzato in Gesù, così esce e ci vede. Va, si lava, ci vede. Da quel momento lì comincia un gran caos,
politica, aggressione, è impossibile, non sei tu, ma è impossibile che non sia una brava
persona, perché ha fatto la roba di sabato, non si può di sabato. È vero? Insomma, e però lui, notate, in tutto il tempo, cosa fa? Lui resta affezionato alla sua storia, al concreto della sua storia. Direte voi, io non so neanche dov'è, è uno che mi ha detto così, come si chiama, non lo so, sa niente lui, ma una cosa la sa, che era cieco e adesso ci vede. È una grande esortazione a che ognuno di noi si attacchi al suo rampino, è vero, perché ti è successa una cosa però. Io so niente, non sono una brava persona, è vero, non so neanche le preghiere, però mi è successo un fatto. Ah, sì, perché la bellezza, vedete, è che Dio non è là fuori dalla storia che fa delle leggi uguali per tutti, chi non ci sta va a finire male, chi ci sta dentro va a finire bene, no. Dio noi lo conosciamo solamente perché entra nella nostra storia. Quando devo spiegare che cos'è la fede, magari mi servo della parabola del samaritano, di quella che piglia un sacco di bastonate, lo lasciano mezzo morto, c'è più niente da fare, sei finito, ma improvvisamente succede qualche cosa. Il sacerdote non si è fermato, il levita non si è fermato, ma c'è uno che normalmente gli doveva dare una gran bastonata in testa perché non si poteva vedere, invece si commuove, si ferma e lo cura. Perché questo è, la fede è quello che ti è successo, non è una dottrina, la fede non è il catechismo, e la fede non è neanche la vita che funziona, è la vita, e sei mezzo morto o con quel difetto, o con quella ferita, o con quella paura, o con quei limiti, ma mi è capitata una cosa, Prendete l'esempio di San Paolo, no? San Paolo, un perfetto ebreo, fariseo. Ci sono questi scemi che si sono dati dietro con Gesù. Bisogna tirar via questa pianta pericolosa. A lei, lui, come un matto, da Gerusalemme a Damasco, su 2000 chilometri, per andare là a prenderli, a stanarli, tiriamoli via. Per strada, parte, lo butta per terra, una gran luce, e tutto cambia. Va in giro per tutto il Mediterraneo a raccontare il Vangelo e racconta sempre di sé. Ma sapete come mi è capitato? Certo, perché la fede è quello che ti è capitato. Può essere lo sguardo di un bimbo, può essere una malattia che hai attraversato, può essere la donna della tua vita. Chissà, ma è successo qualche cosa. Cioè, dobbiamo affezionarci alla nostra storia, alla nostra umile piccola storia di poveri peccatori, perché lì il Signore è venuto, e se non c'è venuto è lì che vuol venire. Non è una teoria, il cristianesimo non è una teoria, quando diventa una teoria inutile non serve a niente, invece è il concreto di una storia che però è la tua. A lui è successo questa cosa, capite? E lui continua a ribattere, sentite bene, dite quel che ne avete voglia. Però mi è successo questo. è un'indicazione molto importante, perché oggi, come possiamo, recuperiamo la storia della nostra salvezza, la memoria del bene che abbiamo ricevuto da Dio, che non vuol dire che non abbiamo ricevuto il male, che non vuol dire che non abbiamo fatto il male, che non vuol dire che adesso tutto è chiarissimo e tutto nella luce. Però queste cose buone che il Signore ti ha regalato, queste visite di Dio, avvenute attraverso persone, avvenimenti, certe volte addirittura attraverso delle prove, che però sono state una grande occasione. Bene, la preziosità di una storia visitata da Dio. Più lui la tiene ferma, cosa succede? Più che gli altri obiettano, ma lui invece va avanti. Ah, dice, però, oh, mi ha fatto questo, ma è, ah, ma voi dite questo, ma allora cosa dici di lui? Ah, dice, secondo me è un profeta perlomeno. No, non lo conosce, ma va avanti a conoscerlo, perché la sua storia è positiva, sfida in qualche modo tutte le ombre e le obiezioni. Ma mi è capitato anche questo. Dice, ma no, ma deve essere un peccatore quello lì, perché fa le robe di sabato che non si fanno. Boh, dice, ci sarà sta regola del sabato, e lui mi ha guarito di sabato. Però è impossibile che Dio faccia fare del bello così a uno che è un peccatore. Secondo me non è un peccatore. E quindi, capite, va avanti a conoscerlo. Va avanti a conoscerlo. Se te ti tieni dentro la tua storia della salvezza, il tuo Vangelo, mi permetto di dire, il tuo Vangelo. Perché la tua storia non è altro che il Vangelo che illumina te. È come il Vangelo adattato a te. Ma può esistere il Vangelo nel 2014 a Bologna? Sì. Altro che se esiste. Altro che. E c'è lì, vedi? Lì. Per cui l'ultimo miracolo qual è? Avete visto che non è tutta finita, eh? Perché lui quindi è tutto contento, a posto. Il Signore l'incontra. Ma dici, ma te? Credi nel figlio dell'uomo? Ma chi è il Signore che non lo vede? E dice, sono io che ti parlo. E allora dice, bene, ci credo. Cos'è l'ultimo miracolo? Rispetto alla cecità, cos'è l'ultimo miracolo? Certo, vederci è già grossa, perché ti vedo. Ma il più grosso è vedere lui. È vedere lui. E quella lì è la cosa che conta, Quello lì è la cosa che conta. Perché sto 25enne, che non è andato in croce, ma era là sulla sua pianta, musulmano, disperato, impazzito, vi sembrerò matto, ma io lì ci ho visto Gesù e l'ho messo dentro nel canone della messa l'altra sera per pregare per lui. Dopo il canone lì dice che te l'hai consacrato col battesimo, no, non potevo dirlo però, no? Allora ho detto, te gli hai voluto un bene da morire fin dal principio e adesso te lo sei portato a casa. Ma certamente, quando si vede il Signore, tutto cambia. Negli occhi del tuo bambino, di questi piccolini che sono qui con noi oggi, nel nostro Costantino, nella sua storia difficile e complessa, del suo passato e del cammino che il Signore gli ha regalato e gli regala, e del regalo che Costantino ha per noi, perché mangiamo a tavola insieme, riposiamo nella stessa casa. Quando si vede il Signore, è lì c'è proprio il Signore. Allora quando si vede il Signore, tutto si illumina. Ultimissima roba, quello che dice San Paolo scrivendo ai cristiani della chiesa di Efeso: una volta eravate tenebra, adesso siete luce. Che roba, pensa che bellezza. Dove tu sei, dove tu vivi, dove tu parli, dove tu piangi e sorridi, dove tu stringi la mano, c'è luce. È una cosa meravigliosa ed è una responsabilità enorme, vero? È una responsabilità enorme. Non puoi non esserci. C'è qualcuno che ti aspetta? C'è qualcuno che aspetta una parola? c'è qualcuno che aspetta un sorriso, una carezza, c'è qualcuno che magari si aspetta una sgridata, che però è il modo con il quale poi tu lo prendi per mano. C'è una situazione che ti chiede, ti invita, vieni, perché sei luce, mo Dio me. Molte volte avrei voglia di passare delle ore nella sala d'aspetto della stazione, lì nessuno ti conosce, te leggi il giornale, hai da dire niente a nessuno, nessuno ti dice buonasera Don Giovanni, buona, ma non è possibile. E tutti voi avete tante cose che vi aspettano, cose bellissime, cose più difficili. Siete aspettati come nel buio si aspetta la luce. Verrà, vero? E stamattina orpocane nella preghiera, anche i monaci brontolavano un po'. Dio mio, qui si ricomincia alla giornata nel buio. Perché poi nel pieno dell'estate, e poi quando c'è ancora l'ora così, siccome a un certo punto arriva un po' di luce, ma sei tu luce, perché devi cominciare prima? Perché bisogna accendere le luci, è vero. Allora si comincia un po' prima la preghiera, di maniera che quando i tuoi figli li vai a svegliare, tu hai già acceso per loro la luce del tuo affetto, la luce della tua carezza, la luce della tua pace. Eravate tenebra, ma adesso siete luce. Mi spiace per voi, mi fa piacere per voi. In quel cieco nato ci siamo tutti. Non è questione di peccato o non peccato, non è questione di chi è colpa o non chi è colpa, è questione di dar spazio in questo momento all'opera di Dio. Adesso diamo questa unzione ai nostri tre che vanno verso il battesimo. È vero, perché facciano bene quest'ultimo pezzettino di strada verso la loro Pasqua, che è anche la nostra Pasqua, perché nella Pasqua di Gesù tutti passiamo dal buio alla luce, dalla morte alla vita, dalla solitudine alla comunione d'amore.